la scelta americana di consentire agli ucraini di colpire in territorio russo a lunga distanza con i suoi missili, una decisione non ufficiale ma che nei fatti esiste, si guarda alle scelte che faranno Francia e Gran Bretagna con le loro armi e alla possibile reazione di Mosca. Mentre le scorse ore sono state tra le più intense per i bombardamenti con missili e droni sul paese, con duri colpi soprattutto alle infrastrutture energetiche. Sull'altro fronte di guerra, mentre Israele continua a bombardare Gaza e il Libano con vittime civili, per quest'ultimo, per il Libano, si tratta su una tregua. In Italia si sta votando in Umbria ed Emilia-Romagna, come sapete, con affluenza in netto calo, mentre prosegue come da prassi lo scontro tra governo e magistrati. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Faremo questa battaglia insieme.
Simone Spezia.
Spezia, caffè o anche oggi la macchinetta è rotta?
Non lo so, perché ho diminuito i caffè. Mi dice Lauricella è rotta. Ah, ecco perché è risparito a un certo punto per me. Lo è riandato ad un altro piano. Wow, ottavo, una roba così a prendere. Sì, capisco. No, qualcuno mi ha chiesto ieri sui social di mettere tra le grandi battaglie che deve fare 24 Mattino quella di far cancellare la P dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Cioè, a questo punto, visto che abbiamo questo fenomeno in casa e visto il grande afflusso nelle scuole tennis e visto il suono delle ruspe che abbattono i campi da padel per costruire campi da tennis, intraprendete questa grande battaglia, mettetevi, inseritevi nel cuneo tra i talebani del tennis come me e i padelisti.
Sì!
Grazie.
Gioco, partita e ATP Finals in un'ora e 24 minuti con i parziali di 6-4, 6-4, vince Jannik Sinner, un torneo giocato e vinto con classe e potenza, con un
vabbè,
tennis
vabbè,
che...
vabbè, basta, no? E giù gli insulti ai poveri padelisti, giocate a racchettoni, ma che suono è? Dai, dai. Vorrei. Sulla questione tennis non è che ci dobbiamo dire molto, ci sarà tutti convocati, ne parliamo dappertutto, aspettiamo quale sarà la decisione dell'agenzia antidoping su Sinner. Nell'ambiente tennistico, ve lo dico subito, la voce che circola, e lo scrivono praticamente tutti, è che arriverà una condanna, perché sembra di poter dire che la WADA, insomma, le agenzie internazionali antidoping, non possano quasi fare diversamente per l'eco che ha avuto la vicenda. Quindi forse un 6 mesi di stop è la voce che circola, però vedremo che cosa accadrà. Intanto godiamoci questo fenomeno italiano. Piccola nota a margine. Oggi in un editoriale, nel suo consueto pezzo, anzi, Aldo Grasso sul Corriere della Sera, dopo essersi occupato di altre cose, butta là 5 righe nel notare come in epoca Sinner le telecronache tennistiche, un tempo un po' più compassate, stiano diventando progressivamente delle cronache da tifo. in stile Italia in campo.
È giusto, non è giusto? Bah, io tendo a preferire un po' più di equilibrio.
Va bene, beh, va bene, veniamo alle cose serie, dove, cioè, non che il tennis non sia una cosa serissima, ovvio, naturalmente, però ammetterete che non è più serio di quello che avviene in Ucraina. In questo lunedì 18 novembre alle 6:35 minuti e 25 secondi con Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. E in redazione anche Alessandro, Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Piglia Utile, Margherita Aina, la squadra meravigliosa di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi con il 349-238-6666, che, come sapete perfettamente e vi si sarà piantato in testa in maniera ossessiva, è il numero WhatsApp al quale scrivere o mandare dei vocali. Siamo qua anche per le vostre idee, le vostre riflessioni, e lo dirò con una parola non proprio elegante, anche per il vostro cazzeggio, se volete, perché anche quello è benvenuto. Così si aiuta anche a affrontare il lunedì in maniera diversa. Dunque, la giornata evidentemente si caratterizza è caratterizzata, no? Da un incrocio di vicende sul piano internazionale che hanno appunto tante derivazioni, tanti aspetti e un quadro non facilissimo da comporre. Il primo tassello di questo quadro è senza ombra di dubbio il via libera da parte degli Stati Uniti, da parte di Joe Biden all'Ucraina per usare missili a lungo raggio americani per colpire in Russia. È quello che ha riportato ieri il New York Times, citando alcuni funzionari dell'amministrazione. La notizia è stata confermata da più fonti, non ancora ufficializzata. Si tratta di missili ATACMS che, leggo dalle testate americane, si dovrebbe pronunciare ATACMS sostanzialmente, e sono dei missili che sui quali finora gli Stati Uniti avevano messo una limitazione. La limitazione era: potete usarli, ma potete usarli all'interno del territorio ucraino occupato dalla Russia. E adesso, dicono gli americani, potete usarli sul territorio russo. Qual è l'obiettivo? Quali sono i potenziali obiettivi? Beh, i potenziali obiettivi sono naturalmente le infrastrutture militari russe, perché l'idea sarebbe questa, per impedire ai russi di avanzare ulteriormente da una parte, ma soprattutto mettere in maggiore difficoltà l'Ucraina. Su che fronte mettere in difficoltà l'Ucraina? L'idea è questa, da quel che leggiamo dalle cronache diplomatiche. L'Ucraina, come sapete, si è presa una piccola porzione di territorio russo, la regione del Kursk, che tra l'altro è una regione piuttosto importante anche dal lato delle materie prime e delle infrastrutture e non solo per la Russia, e occupa questa regione. In questa regione starebbe arrivando la controffensiva russa e nordcoreana insieme con 50.000 uomini. Nel frattempo la Russia sta avanzando nel Donbass e nel Donetsk e mantiene, come sapete perfettamente, la Crimea. Qual è l'idea? È che l'Ucraina possa fermare l'avanzata verso la regione del Kursk tramite questi missili, tramite queste dotazioni militari, e arrivare ad un tavolo di trattativa con una merce di scambio, e cioè: noi liberiamo la regione del Kursk e tu liberi delle fette più ampie del territorio ucraino. Questa sarebbe l'idea sostanzialmente. È il punto chiave, no, della fornitura di questi missili. Si guarda adesso a quello che faranno Francia e Gran Bretagna su questo fronte, perché hanno fornito anche loro dei missili a lunga gittata, possono arrivare, se non vado errato, fino a 300 chilometri, e su quella base vedremo se Francia e Gran Bretagna, che si sono frenate fino adesso esattamente nell'attesa di sapere cosa avrebbe fatto l'alleato americano, hanno atteso. Dall'altro lato c'è questo cambio in arrivo alla presidenza americana, con un Donald Trump che, come sapete, è un po' meno un po' meno attento alle ragioni dell'Ucraina, tanto che già qualche voce dagli Stati Uniti si è sollevata contro questa decisione di Joe Biden, ma naturalmente dovremo aspettare che l'America si svegli per capire esattamente che cosa succederà. Mentre apprendiamo che alla Russia sono stati forniti dalla stessa Corea del Nord, che potrebbe inviare fino a 100.000 soldati per aiutarla nella sua guerra in Ucraina, la Corea del Nord ha fornito alla Russia 50 cannoni e 20 lanciarazzi. Tutto questo si incrocia con un vertice del G20 che si sta aprendo in Brasile, nel quale è facile che colloqui su questi temi avvengano, e quindi colloqui non solamente economici. Numero uno, come si diceva, la transizione al vertice dell'amministrazione americana, che si concluderà sostanzialmente all'inizio di gennaio con la proclamazione ufficiale di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti, e con quel misto di scetticismo, no, che c'è da parte dell'amministrazione americana eletta nei confronti di questo, nei confronti dell'Ucraina. E con la telefonata arrivata venerdì sera, molto a sorpresa a dire il vero, da parte del cancelliere tedesco Olaf Scholz, di telefonare a Vladimir Putin, il primo contatto con il leader russo da due anni a questa parte. Scholz poi ha tenuto a precisare che l'Ucraina può contare su di noi, che questo è il principio fondamentale, nessuna decisione sarà presa sopra la testa dell'Ucraina, però la sostanza è che questo ha aperto una riflessione, no? Anche all'interno dell'Occidente. E nel frattempo la Russia continua a colpire, il pesante attacco contro le infrastrutture energetiche. Nella notte e nella mattinata di ieri 120 missili e 90 droni, e iniziano le interruzioni di corrente a Kiev, e le preoccupazioni sono evidenti su questo fronte. E poi c'è l'altro fronte di guerra, quello del Medio Oriente. La notizia della notte, la più importante, è che Hezbollah avrebbe accettato la proposta americana di cessate il fuoco in Libano. I negoziati continuano per chiudere i punti rimasti in sospeso, lo riferisce il corrispondente di Axios dagli Stati Uniti, ma vedremo. E poi le polemiche sul Papa, quali sono? Il Papa ha detto nel libro La speranza non delude mai, Pellegrini verso un mondo migliore in uscita per il Giubileo, a detta di alcuni esperti ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un genocidio, bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se si inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali, suscitando, queste parole hanno suscitato evidentemente la rabbia di Israele, mentre i bombardamenti su Gaza e sul Libano proseguono. L'attacco più duro a Beit Lahia nel nord della striscia di Gaza, che avrebbe ucciso almeno 72 persone, almeno stando appunto alle fonti del governo di Gaza. L'Italia, solite cose viene da dire, perché siamo nel mezzo delle elezioni in Umbria e in Emilia-Romagna, l'affluenza è in calo al 35% in Emilia-Romagna, in Umbria al poco meno del 38%. C'è lo scontro tra governo e magistrati, ancora l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha chiesto al Consiglio Superiore della Magistratura tutela, e diciamo che sostanzialmente si prosegue su questa linea. A proposito di giustizia, non vorremmo lasciare andar via le parole che abbiamo sentito nel fine settimana, diffuse su tutti i social, che hanno suscitato molta indignazione, del sottosegretario alla giustizia, o è viceministro, no, sottosegretario, Andrea Del Mastro, nel consegnare delle auto per il trasporto dei detenuti che sono al 41 bis, quindi appunto accusati di mafia. Sentiamo.
Ma l'idea di veder sfilare questo potente mezzo che dà il prestigio, con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
Benissimo. Un'idea, diciamo, della detenzione e del trasporto dei detenuti che ci sembra lievemente retrograda, però chissà come vive il ministro Nordio, no? Che dovrebbe essere il campione di quel di un modello garantista, di un'attenzione diversa alle carceri, di un'attenzione diversa alla detenzione, il fatto che il suo sottosegretario parli in questo modo. Vabbè, andiamo al traffico.
È lunedì mattina, provi una nuova strada statale, ma c'è sempre Spezia e traffico. Traffico.
24 mattino.
Mi chiedo questa mattina che senso abbia che Biden, a 2 mesi dal passaggio di consegne con Trump, autorizzi l'uso dei missili ucraini contro la Russia. È un tema di scarsissima sensibilità istituzionale e va a finire che dopo una presidenza mediocre, con questa decisione veramente rischiamo di andare verso l'incidente.
Ah, ecco Simone, vedi, si chiamano paddisti, non padellari. Scoperto oggi.
No, padelisti si chiamano, credo, almeno non so, ho provato un paio di volte e ne so poco altro. Dunque, si sta lavorando ampiamente sulla legge di bilancio. Vi segnalo che è arrivato un emendamento della Lega. Gli emendamenti, lo ricordiamo sempre, sono le proposte di modifica ad una legge, proposte di modifica di origine parlamentare. È arrivato un emendamento della Lega per un nuovo bonus elettrodomestici per incentivare la sostituzione di vecchi apparecchi, 100 euro che diventano 200 con ISEE inferiore a 25.000. È avvenuta nel frattempo, nel fine settimana, la scrematura di quelli ammissibili e quelli inammissibili, e tra gli ammissibili è rimasto questo: i mutui prima casa under 30 solo a chi progetta il matrimonio. Ne è estensore Roberto Pella, deputato di Forza Italia in Commissione Bilancio. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
Sì, buongiorno a lei, buon inizio settimana a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Sì, cos'è? In macchina, Pella? Sento un rumore di fondo.
No, sto per salire sull'aereo per scendere a Roma.
Ah, maledizione. Senta, allora la becchiamo prima di tutto. Senta, ci dica un po' come funziona questo emendamento? Qual è l'idea, secondo lei?
Innanzitutto noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che ci arrivano dal mondo delle associazioni, dal mondo delle categorie, e uno di questi è appunto quello che lei sta chiedendo, proprio perché comunque in questo emendamento cerchiamo in qualche modo di sostenere, aiutare quelle giovani coppie che decidono comunque di sposarsi e quindi di poter avere quello che è un sostegno, un aiuto da parte dello Stato in un momento di difficoltà economica dovuto a quello che è il rincaro del costo della vita, in modo particolare dei tassi di interesse che hanno avuto in questi ultimi anni i mutui, anche se dobbiamo riconoscere che in queste ultime mesi il calo si fa sentire, anche perché con il fatto che la Banca Centrale Europea abbia abbassato i tassi, questo sicuramente contribuirà anche in quelli che sono i vecchi e i nuovi mutui che i cittadini, in questo caso le giovani coppie, andranno ad accedere.
Sì, però l'attenzione si è concentrata sulla formulazione, no, di questo emendamento, come sa perfettamente Pella, ed è questo, no? Il fondo di garanzia prima casa va destinato di fatto prioritariamente non più alle giovani coppie e basta, ma alle giovani coppie under 30 che hanno un progetto di vita finalizzato al matrimonio. E innanzitutto le chiedo come si fa ad identificarli.
Ma come le dicevo, innanzitutto noi, come lei ben sa, come centrodestra, in modo particolare come Forza Italia, crediamo molto al valore della famiglia, e quindi è chiaro che una famiglia formata da un uomo e una donna si deve poi concretizzare con quello che è il matrimonio. Come le dicevo, è un emendamento che noi abbiamo colto, che ci arriva dal mondo delle associazioni. Abbiamo ritenuto che poteva avere tutte le caratteristiche e le prerogative per quello che era la nostra decisione di portarlo all'attenzione di quello che è la maggioranza, e per questo l'abbiamo voluto presentare, proprio perché riteniamo che sia una valida opportunità proprio nell'aiutare e nel sostenere questo tipo di giovani coppie.
Mi scusi se insisto, però come li identifichiamo? Cioè, nel senso, basta che uno vada e dica, non so, vorrei sposarmi, ha capito cosa intendo, no? È un po' difficile da capire.
Il vorrei, come sempre, non dice nulla e dice poco. È chiaro che deve concretizzarsi.
Un po' come, mi scusi, Pella, un po' come i congiunti, no? Cioè, uno poi fatica sempre a identificare la, cos'è il congiunto, l'amico.
Sono d'accordo con lei, cioè ovviamente ci deve essere una definizione ben chiara che deve essere poi testimoniata da quello che deve poi avvenire successivamente, quindi non è che è solo una promessa e poi dopo non viene mantenuta, questo è sicuramente scontato. Ripeto però, noi abbiamo presentato tanti emendamenti come gruppo di Forza Italia, abbiamo presentati quasi 500, ma soprattutto nel sostegno non solo su questo che mi chiede lei, ma in modo particolare sull'occupazione, su quello che è l'aumento delle pensioni, sui temi della sanità, sul tema dell'aiuto e sostegno a quelli che sono gli enti territoriali e regionali, a quello che è lo sgravio dei contributi, a quelli che sono obiettivamente emendamenti che vanno anche a sostenere determinate prerogative da sempre cavalli di battaglia per Forza Italia, come la diminuzione delle tasse. Ecco, quindi è uno dei tanti emendamenti che, come le dico, noi abbiamo voluto anche raccogliere da tutto quello che il mondo che arriva dalle associazioni, in modo particolare dal mondo produttivo e dagli enti istituzionali.
Questo, ecco, questo non rischia di sottrarre risorse, mi scusi Pella, del fondo di garanzia naturalmente a coppie che decidano di convivere more uxorio, che hanno dignità spesso pari, no, a chi decide di sposarsi?
Ma come le dico, questa è un'ulteriore opportunità che viene data nello specifico con eventualmente una misura che possa essere aggiuntiva rispetto a quella che lei chiede sulla possibilità di essere ampliata a tutti. Come le dico, noi vogliamo in qualche modo attenzionare quello che è il valore della famiglia, come l'abbiamo fatto, ribadisco, su tanti emendamenti proprio che vanno a sostenere quello che è l'aiuto concreto alle famiglie, quello che è il costo della vita, quello, come dico, sono il rincaro delle pensioni, a quello che sono l'abbattimento delle aliquote ulteriori, nonostante già il governo abbia approvato nella manovra quella di riduzione del prelievo fiscale proprio delle aliquote IRPEF che incidono su tutte le fasce, in modo particolare quelle più bisognose, o come il fringe benefit a favore di quelle che sono aziende. Come le dico, sono molti gli emendamenti, sì. Fermarci solo su questo è assai riduttivo. Perché, come le dico, io come capogruppo mi sono fatto interprete di tutti quelli che sono gli emendamenti che arrivano dalle associazioni.
Senta, a proposito di questo, mi scusi, secondo lei sulle pensioni, che voi avete proposto un aumento delle pensioni minime come previsto, ci sono margini oppure no? Che aria tira dalle parti del governo?
Sì, ci sono margini, anche perché il nostro segretario Tajani si sta occupando, si sta impegnando da tempo su questo fronte, è sempre stata una battaglia portata avanti dal presidente Berlusconi, lo ricordo per chi ci ascolta perché tante volte le cose belle si dimenticano, e fu Silvio Berlusconi che portò le pensioni a 1 milione di vecchie lire. Ecco, quindi noi vogliamo proseguire, così come abbiamo detto in campagna elettorale, per arrivare nel tempo ad arrivare a quella soglia di 1.000 euro, e quindi anche quest'anno chiediamo che oltre al tasso di inflazione possano avere quel giusto aumento, anche perché sappiamo che i pensionati hanno dato molto a questo paese ed è giusto che anche i pensionati, così come i giovani, così come le persone che oggi lavorano, possano sentirsi vicino uno Stato che in qualche modo lo aiuta in un momento come quello che vivono tutti di rincaro del costo della vita e di tutti quelli che sono i costi generali.
Grazie Roberto Pella.
Su questo sono molto fiducioso, siamo molto fiduciosi perché per noi è un punto centrale di quelli che sono gli emendamenti che dibatteremo in manovra economica.
Grazie Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio, buon volo naturalmente, buon atterraggio a Roma, noi c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.